The Great Complotto Radio e l'associazione Sonic Pro, in collaborazione con Pordenone Legge, presenta Voci e Pagine, registrazioni degli incontri di Pordenone Legge 2010. Del buon uso dell'ateismo, incontro con Giulio Giorello, presenta Pierpaolo Antonello.
Amico di Pordenone Legge, qualcuno di voi magari si ricorderà questo memorabile incontro che abbiamo avuto qualche anno fa con Giulio insieme a Daniel Dennett, e molti di voi ovviamente lo conoscono. Giulio Giorello è ordinario di filosofia della scienza alla Statale di Milano, collaboratore del Corriere della Sera, consulente editoriale, dirige una delle più importanti collane dedicate a temi scientifici, scienza e idee, per Raffaello Cortina, autore di numerosi libri, l'ultimo dei quali è questo Senza Dio, del buon uso dell'ateismo, che in qualche modo ritorna su temi che erano stati affrontati anche in questo fortunatissimo pamphlet di Nessuna Chiesa, scritto da Giorello qualche anno fa. E vorrei cominciare questa conversazione leggendo le primissime righe del nuovo libro, che è una nota di carattere autobiografico. Mi ricordo quando viaggiavo per studio per lavoro nelle sei contee dell'Ulster, controllata dall'esercito britannico, la cosiddetta Irlanda del Nord, che voi sapete, dilaniata dalla contesa, da faida fra cattolici e protestanti. Mi trovai a chiedere ospitalità per la notte presso una famiglia di campagna. Stavo già sistemando il bagaglio ed ecco la domanda: cattolico o protestante? Per trarmi l'impiccio risposi: ateo. Un attimo di silenzio perplesso, poi un'altra domanda: sì, ma ateo cattolico o ateo protestante? E diciamo che questo aneddoto è particolarmente adatto per definire lo spirito del libro di Giulio Giorello, perché in qualche modo è un libro, diciamo, di ateismo ecumenico, quindi mi sentirei di dire che Giulio Giorello è un ateo cattolico, da un certo punto di vista. Sulla nota di presentazione del libro si parla che non mira a dimostrare che Dio non c'è, ma a definire l'orizzonte di un'esistenza senza Dio. Cioè un ateismo non dogmatico che può essere utilizzato persino da ogni credente, stanco della furia dei vari fondamentalismi che hanno sostituito al dono della grazia del Signore il paesaggio desolato della repressione dell'intolleranza. Diciamo che per raccontare questo libro ho pensato di chiedere a Giulio Giorello di parlare di alcune distinzioni che mi sembrano presenti all'interno del suo libro e che credo siano interessanti discutere, anche per illustrare il contenuto di questo libro, che è denso. E lui parla di una contrapposizione tra ateismo militante da una parte e ateismo metodologico. E lui ovviamente propende per un ateismo di carattere metodologico, e vorrei che cominciasse a spiegarci che cosa definisce un ateismo militante e un ateismo metodologico.
Bene, buongiorno a tutti, grazie di essere venuti qui. Per me è ancora un grande piacere tornare in questa bellissima città, dove peraltro c'è un meraviglioso campanile che svetta dal Duomo di San Marco, che io apprezzo molto, quindi vuol dire che non sono di nessuna chiesa, però apprezzo le chiese quando sono belle, apprezzo anche le moschee quando sono belle, anche le sinagoghe. Quindi è veramente un grande piacere per me tornare a Pordenone Legge, è un piacere essere presentato dall'amico Pierpaolo Antonello, che mi conosce, ci conosciamo da un po' di anni, che viene da Cambridge e appunto mi permette di chiarire in che senso si parla di ateismo in questo libro, che è stato chiamato poi brutalmente Senza Dio, no? Forse è meglio dire, premettere due cose. La prima è che non considero il conflitto nell'Irlanda del Nord come un conflitto di religione, ma come la lotta di un popolo per raggiungere la propria piena sovranità nazionale dopo qualche secolo di oppressione. E in questa lotta hanno talvolta anche combattuto insieme, fianco a fianco, protestanti e cattolici, o se per quello anche degli atei. E però quel quella situazione che Pierpaolo raccontava prima, prendendo proprio dalle prime pagine del mio libro, è una situazione allarmante per il cattivo uso che viene fatto della religione, che diventa da strumento di concordia, strumento di discordia, strumento di separazione e retorica dell'oppressione. Quindi in questo senso c'è una pertinenza a quella domanda: ma lei che cos'è, cattolico o protestante? Io rispondo ateo. No, ma ateo cattolico, ateo protestante, lì me la cavai con un ateo protestante, ma semplicemente perché ho fiutato che erano protestanti quelli che hanno fatto la domanda, e sbagliare poteva avere qualche conseguenza pesante. E allora questo mi permette di introdurre anche cosa vuol dire, secondo me, essere ateo metodologico. Vuol dire questo: mentre, diciamo così, un certo ateismo tradizionale ha costruito argomenti per dimostrare che Dio non c'è, ed è molto difficile dimostrare che una cosa non c'è, più facile dimostrare che una cosa c'è, se la dimostrazione tiene, ecco, ma dimostrare che non c'è una cosa non è molto, molto facile. Io penso che la risposta su Dio sia una risposta pratica e non teorica. È possibile costruire un'esistenza individuale senza Dio? È possibile costruire un'esistenza collettiva senza Dio? O è necessaria una qualche religione che faccia da cemento alla società civile? Io credo che questi siano i problemi reali con i quali noi ci misuriamo, e non appunto il dire che magari con la fisica dei quanti piuttosto che con la biologia abbiamo dimostrato che Dio non c'è. Ecco, ma invece la risposta sia una risposta che riguarda le nostre scelte esistenziali di noi come persone. E allora in questo senso, metodologicamente, io penso che noi possiamo impostare le nostre esistenze a prescindere da Dio. Possiamo decidere di vivere come Dio non ci fosse, o possiamo fare anche un passo più forte. Possiamo anche ammettere che Dio c'è, ma noi non vogliamo sottometterci, noi non vogliamo inginocchiarci, noi vogliamo una vita in piedi e non in ginocchio. Questo è, mi sembra, il punto di fondo che distingue l'ateismo tradizionale, militante, quello anche di bravissimi cari amici che fanno il bollettino dell'Unione Agnostici Razionalisti Italiani, eccetera, da una scelta che io credo sia più radicale, perché riguarda l'esistenza e non riguarda soltanto il pensiero. Ecco, in questo senso io ritengo che sia un ateismo metodologico. Ma per chiarirlo in maniera più esemplare e facile da capirci, non so se voi avete visto sui giornali di ieri la fotografia dell'incontro tra la regina Elisabetta II d'Inghilterra e dall'altra parte il Papa, il Vescovo di Roma, cioè Joseph Ratzinger, ovvero sia Benedetto XVI. Ecco, in quella fotografia, secondo me, c'è tutto quello che io ritengo, per me, non per gli altri, ma per me, doveroso rifiutare. Da una parte la figura di uno che ritiene che gli stati debbano obbedire alle volontà di chi rappresenta un metastato, un potere più forte del potere civile, cioè il Papa di Roma, che si ritiene infallibile in materia di religione, ma un tempo veniva considerato infallibile anche in materia politica, ottimo per scomunicare imperatori e re, da una parte, e dall'altra parte una regina che rappresenta un sistema, quello britannico, in cui lo spirito è messo al servizio dello Stato e quindi il funzionario politico può prevalere sulla libera coscienza dei credenti. Sono due mostruosità che, secondo me, non soltanto offendono chi è un razionalista laico, eccetera, ma offendono anche, secondo me, chi è una vera sensibilità religiosa, profonda. E questa è la ragione per cui niente monarchia, da una parte, e niente papa dall'altro. Poi dopo, come temperamenti diversi, possiamo anche discutere delle varie concezioni che abbiamo di Dio. Chissà se ha ragione nell'Islam, per esempio, col suo Dio unico e rigorosamente non trinitario, oppure se ha ragione la concezione così dialettica articolata dalla Trinità, o forse, come dicono i Simpson, no, nella famosa trasmissione, la vera religione è forse una sintesi di cristianesimo e di voodoo. Non so, ecco, possiamo discuterne, vogliamo discuterne liberamente, mettendo le nostre posizioni a confronto, appunto come questione di metodo, ecco. Quindi io vedo l'ateismo come un metodo e non come una dottrina, non come un corpo di precetti che un qualche Stato deve imporre alla coscienza dei singoli credenti.
Bene, quindi possiamo considerare questo libro in qualche modo un manifesto di laicismo o è qualcosa in più? E che distinzione possiamo fare tra una sorta di ateismo metodologico e quello che, diciamo, è forse una delle conquiste che uno Stato moderno dovrebbe fare, appunto quella di diventare assolutamente laico?
Io penso che bisogna distinguere attentamente laicismo da ateismo, perché non sono la stessa cosa. C'è un mucchio di persone che hanno un atteggiamento che io chiamerei laico, cioè aperto alla convivenza civile, al confronto delle differenti idee, e che vedono le strutture istituzionali come non ipotecate da alcuna religione, e poi sono personalmente dei credenti. Per fare tre nomi, che così mi è sempre bene, secondo me, fare degli esempi concreti. Chi ha visto quel bel libro sul posto degli ebrei pubblicato da Einaudi, scritto da Amos Luzzatto, per quanto riguarda l'ebraismo? Chi ha letto Islam e libertà di un intellettuale che io stimo molto e che so che invece in Italia da molti ben pensanti è teocone detestato, cioè Islam e libertà di Tariq Ramadan? E soprattutto chi ha letto alcuni degli interventi di Enzo Bianchi, con il quale io ho avuto l'onore e il piacere proprio una volta di discutere proprio qui a Pordenone, vede che ci sono tre esempi di tre intellettuali che a titolo diverso e con motivazioni diverse sono laici. E certamente nessuno dei tre è ateo. Ci mancherebbe, uno un priore, l'altro è stato il capo dei rabbini italiani, vi rendete conto che non sono, no? Degli atei. L'ateo un po' di più, hai ragione, l'ateismo un po' di più è un po' diverso, insomma. L'ateismo è qualcosa che tende a impostare la propria vita come se Dio appunto non ci fosse. O se anche c'è, aggiungiamoci, se anche c'è, ribellandosi, non accettandolo fino in fondo. Ci sono molte sfumature di questo, ma forse il pensatore che per certi versi io sento più vicino è un filosofo che viene evocato qui, non stranissimo filosofo, perché era un calvinista che poi è diventato cattolico, poi è tornato calvinista, insomma le ha girate un po' tutte. Si chiamava Pierre Bayle, ed è stato l'autore di quel capolavoro che sono i pensieri sulla cometa, il quale le sosteneva che una società di atei è perfettamente possibile, cioè che socialmente non c'è bisogno di nessuna fondazione religiosa della vita civile, e che se c'era una ragione per cui gli atei non erano tanto espliciti e diffusi nella società del suo tempo è che nessuno ci tiene a finire in un posto troppo caldo, cioè a finire sul rogo, e quindi per ragioni di sopravvivenza erano costretti, diceva Bayle, a procedere mascherati. Questo è Bayle, fine del 600. Voi dite adesso i tempi sono cambiati. Allora, se voi andate a vedere un bel libro che secondo me è di un autore che vale la pena di ritrovare e di rifrequentare, che è Sir Bertrand Russell, e in uno dei suoi saggi che compongono Perché non sono cristiano, Russell dice: ma con l'affievolirsi del liberalismo e con l'arrivare a un tipo di società che oggi diremmo di controllo di massa, forse torneranno i tempi in cui gli atei dovranno di nuovo, come diceva Pietro Bayle, chiudersi in società segrete. Ecco, io ho scritto questo libro nella speranza che questo non avvenga, o meglio, che almeno possiamo lottare contro questa involuzione della libertà e della democrazia che c'è nel nostro paese, che constatiamo giorno per giorno, e non è soltanto nel nostro paese, è in parecchi grandi paesi dell'Occidente. Ecco, e proprio per questo dichiararmi agnostico non mi bastava più, ecco, ci tenevo a rivendicare con orgoglio l'atteggiamento metodologico che ho chiamato appunto ateismo in questo libro.
Ok, quindi sì, effettivamente un'altra distinzione era appunto quella tra agnosticismo e ateismo. Un altro, in qualche modo, un altro termine che può, posso, cioè, che il suo libro può richiamare è quello di anticlericalismo. Cioè, gli dice: lei è contro a qualsiasi uso della divinità come clava. E in qualche modo questo può essere assunto come una forma di, diciamo, di critica rispetto ai poteri forti, di coloro che in qualche modo detengono il potere religioso e lo usano a fini politici.
Sì, io appunto qui è una cosa molto delicata, perché come era giusto distinguere tra laicismo e ateismo, secondo me è anche giusto distinguere tra anticlericalismo e ateismo. Anche perché si verifica spesso nel nostro paese, ma non solo qui da noi, uno strano fenomeno che sono diventati dei una volta si chiama mangiapreti, no? Degli anticlericali feroci, gente che hanno avuto una educazione fortemente cattolica e magari sono andati lì per diventare preti. Ecco, non è il mio caso, perché io non ho mai avuto una minima tentazione di diventare sacerdote di una qualche religione, in particolare della religione cattolica, perché non fosse altro vieta, almeno formalmente, ai maschi la frequentazione delle ragazze. O dico formalmente, poi quello che succede è un altro discorso, ma a me non piace questa cosa che uno debba fare le cose che vuole fare, ma le deve fare di nascosto, non mi piace. Ecco, allora, da questo punto di vista, non avendo avuto un attaccamento quasi infantile alla Chiesa Cattolica, per poi venirne fuori rompendo clamorosamente, non ho nei confronti della Chiesa Cattolica l'astio che molti anticlericali nel nostro paese hanno. Ecco, quindi non mi sognerei mai di dire che noi non dobbiamo dirci cristiani, né tantomeno cattolici. Se una voglia di dirsi cattolico, lo faccia, insomma. O se vuole dirsi cristiano, lo faccia. Insomma, comunque queste sono questioni in cui non ci sono imposizioni. Perché l'ultima cosa che una filosofia dovrebbe fare è quella di imporre qualche cosa a qualcheduno. Si presentano delle idee, si prospettano delle forme di vita differenti, poi se le persone scelgono, un po' come si fa in molti contesti. Insomma, nella scienza non si impone a uno di essere, che so io, un idealista in meccanica quantistica piuttosto che invece sostenitore della teoria delle variabili nascoste. Sono cose che sì, due o tre fisici discutono tranquillamente a casa loro, poi se uno resta la sua idea e prosegue lavorando seriamente in quel campo, ma non ci sono imposizioni. Ecco, allora io non mi sento poco sinceramente anticlericale, nel senso di un anticlericalismo, come potremmo dire, carducciano, no? Quello del tipo: se vedi nero spara, potrebbe essere un prete, insomma. Non è questo ciò a cui penso. Invece sono, come dicevo, affezionato a questa idea di essere senza Dio, ma per ragioni appunto di gusto dell'autonomia intellettuale. Appunto, non mi piace inginocchiarmi personalmente e penso che sia meglio, se ci fosse un domani, un Dio, restare in piedi, guardarlo in faccia e non mettersi per terra. Anche in quello ogni tanto vado d'accordo con dei cristiani. Il grande riformatore scozzese John Knox, il grande uomo forte della riforma in Scozia, diceva che quando ci fu una disputa, come si deve prendere la cena del Signore, no? Knox scrisse un bellissimo trattatello in cui dice: signori, fratelli, non in piedi, non in ginocchio, non sdraiate, ma in piedi, perché non è degno che noi ci abbassiamo di fronte al Signore e lo guardiamo in faccia, insomma. Ecco, io credo che con questi cristiani qui invece posso andare abbastanza d'accordo, non ci sono mica soltanto tra i protestanti, insomma, tipi di questo genere.
Va bene, una ennesima distinzione che potrebbe essere fatta, partendo appunto dalle premesse di questo testo, di questo libro, è anche quella tra Dio e religione, in qualche modo. Cioè religione in senso come pratiche rituali, come consuetudini culturali, come dire, prodotti di carattere estetico, se si vuole. In qualche modo, in tutte le culture del mondo la religione ha avuto una strutturazione di carattere culturale forte. Quindi anche questa distinzione magari andrebbe fatta.
Sì, io credo di sì, che un conto è Dio e un conto sono i religiosi che dicono di parlare in nome di Dio o agiscono in nome di Dio. E io non voglio minimamente contestare l'importanza che possono avere rituali, preghiere e via discorrendo. In molti casi tutto questo materiale ha ispirato opere d'arte bellissime, musiche stupende, letteratura, architettura. Prima parlavamo della bellezza appunto del campanile del Duomo di San Marco qui a Pordenone. Voglio dire, queste sono cose molto belle, molto, molto interessanti. Ma io mi sento a casa mia, se entro appunto nel Duomo di Pordenone, come se entro nella Moschea di Cordova, per la bellezza della costruzione e non perché io mi senta in dovere di considerare un testo infallibile la Bibbia piuttosto che il Corano, insomma, ecco. E quindi credo che noi possiamo apprezzare la complessità della religione senza necessariamente accettare in toto il Dio di quella religione. Che poi dicono, nel caso dell'ebraismo, del cristianesimo e dell'islam è lo stesso Dio, fino a un certo punto, perché le differenze contano. Se queste differenze non avessero contato in passato, non ci sarebbero state le guerre di religione, se non contassero adesso, non ci sarebbero le paure dello scontro tra cultura o tra civiltà, come si dice normalmente. Quindi questa è una distinzione che mi sembra giusta, vada fatta. E poi c'è anche una cosa forse più curiosa. In molti casi, soprattutto penso in religioni che hanno una forte componente mistica, una certa forma di ebraismo, in alcuni mistici cristiani e in non pochi mistici dell'Islam, in un qualche modo, mentre il credente svuota se stesso di fronte all'esperienza mistica, svuota anche Dio. Questa è una cosa interessante. Per cui qualcuno finisce per identificare, per esempio, Dio il nulla, come fece Meister Eckhart e come fecero i suoi seguaci della cosiddetta devozio moderna, alcuni dei quali appunto si guadagnarono per questo quel posto al calduccio di cui si diceva prima, insomma, cioè finirono a rogo. O qualcuno ci è andato vicino, poi per ragioni un po' più contingenti se l'è scampata. Juan de la Cruz, Giovanni della Croce, che dice che la sua esperienza della ricerca di Dio è la costruzione di una notte buia e profonda dentro di sé, dove non vede più niente, insomma. Gli è andata bene, è morto prima che gli mettessero le mani addosso, insomma. Poi l'hanno fatto santo. Può capitare, ecco, può capitare. La storia è sempre ricca di sorprese, ma allora proprio perché certe sorprese tante volte non sono piacevolissime. Consiglio primo, fidarsi della tecnica e tenere sempre un estintore, non si sa mai. Consiglio secondo, è un po' in polemica con un bellissimo frammento di Pascal che cito dai suoi pensieri in questo libro. Pascal dice, ma cosa importa tutto questo? Quando sei di fronte, nel caso di Pascal, a Cristo, il grande problema è se tu credi o no nella divinità di Gesù. Non è se tu credi o no nel sistema tolemaico piuttosto che nel sistema copernicano. Ecco, io devo dire in questo senso gusti diversi. Mi interessa di più un bel dibattito se abbiano ragioni i copernicani piuttosto che i tolemaici, state tranquilli, hanno ragioni i copernicani, se abbiano ragioni gli evoluzionisti darwiniani contro i fissisti alla Linneo, state tranquilli, hanno ragioni i darwiniani con buona pace di tutti i bigotti che vorrebbero togliere Darwin dalle nostre scuole. Ecco, e magari su altri problemi invece non sappiamo come rispondere. Io per esempio non saprei come rispondere a chi mi dice hanno ragione quelli della teoria delle stringhe in fisico, hanno ragione quelli che quantizzano lo spazio-tempo, ne fanno una specie di polvere di base, geometrica di base. Non lo so, però mi piace sentirli tutti e due. E talvolta ritengo che con tutto quello che ha di potente questa tensione verso Dio che poi svuota se stessa, come appunto capita in Juan de la Cruz, eccetera. Ecco, tante volte però occuparsi sanamente di questioni scientifiche, di matematica, di fisica, di biologia, o anche di questioni politiche, di come metterci d'accordo e cercare di avere una convivenza degna di questo nome, beh, sono cose da non dimenticare. Come diceva quello là, faut-il cultiver son jardin, no? Cominciamo a coltivare bene il nostro giardino.
Sì, visto che ha fatto riferimento, come dire, alla questione del darwinismo, che poi è stata una discussione che abbiamo fatto appunto qualche anno fa insieme a Daniel Dennett, volevo chiedere, a ragione anche di una leggera posizione critica che, diciamo, si trova in questo libro, Giorello non vede con troppa simpatia le battaglie polemiche, per esempio, sollevate da Richard Dawkins, per esempio, zoologo, evoluzionista inglese, uno dei più importanti, che appunto recentemente ha sollevato questa polemica, in qualche modo si è lanciata una specie di guerra di religione contro i creazionisti e comunque qualsiasi possibilità di coniugare appunto teismo e evoluzione, comunque la critica che è stata portata soprattutto negli Stati Uniti nei confronti della teoria darwiniana. Cioè, volevo che in qualche modo Giulio Giorello ci parlasse un po' di più di questa sua posizione in qualche modo critica rispetto appunto alla dimensione militante di Dawkins, di Hitchens, anche di Dennett stesso.
Ma è una questione molto sfumata, perché da una parte devo dire che i creazionisti non riscuotono molto le mie simpatie. Prima dicevo quanto è stato regressivo anche nel nostro paese la posizione di alcune autorità che volevano cancellare l'insegnamento della biologia evoluzionistica dalle nostre scuole. Le obiezioni che vengono fatte dai creazionisti all'impresa scientifica non sono obiezioni scientifiche, delle ipotesi gettate nel dibattito scientifico con buona matematica e buone dimostrazioni. Sono prese di posizioni che ripetono continuamente le stesse cose in maniera esasperante. Nel caso del creazionismo americano, l'ostilità non va soltanto al darwinismo, colpisce persino le teorie geologiche per quanto riguarda l'anzianità della nostra Terra, insomma, e quindi saranno condannati insieme a Darwin anche Wegener e probabilmente Hutton e Lyell, i grandi teorici della geologia classica, insomma. Quindi attenzione, questa è la prima cosa da dire. Quanto poi la dottrina, che è un creazionismo più soft, nota come disegno intelligente, anche questa è una dottrina che risale a ben prima di Darwin, era già una dottrina discussa dai biologi prima che Darwin scrivesse l'origine delle specie, ed è una dottrina che può dare forse dei conforti soggettivi a chi è convinto che tutto quanto accade per un disegno divino e che magari Dio non è all'inizio dell'evoluzione ma alla fine, come dice Teilhard de Chardin. Si può anche dire, ma anche questo è qualche cosa di non scientifico, di non controllabile, che si può sempre, diciamo così, rimettere in piedi cambiando un po' le parole. Questo giudizio sul creazionismo non lo do io, e sul disegno intelligente non lo do io, lo dà il mio amico Giorgio Coyne, che è stato a lungo gesuita e a lungo direttore della Specola Vaticana, quindi non mi sembra un ateo militante, almeno non si sa, i gesuiti sono capaci di tutto, come è noto, tuttavia non mi pare un ateo militante. Tenere bene distinti due campi, lasciare spazio alle persone di seguire la propria via. Ci può essere il darwiniano che ritiene che da Darwin si arrivi come una via maestra all'ateismo, e ci può essere chi sostiene che si può essere benissimo cristiani e darwiniani insieme. Queste sono scelte individuali e soggettive. Per questo io trovo eccessivo l'impegno dell'amico Richard Dawkins nei confronti di una difesa del darwinismo e anzi di una ortodossia darwiniana in un campo, quello della scienza, dove non c'è bisogno di avere ortodossie. Se a Bohr avessero detto che la sua interpretazione della meccanica quantistica era l'ortodossia di Copenhagen, sarebbe stato il primo ad arrabbiarsi. Questo lo racconta molto bene Abraham Pice in una bellissima biografia di Bohr. Ecco, io non c'è bisogno nemmeno di un'ortodossia darwiniana. L'evoluzione oggi è un fatto. Altri aspetti di Darwin sono discutibili, benissimo, discutiamoli. Non vi piace il gradualismo estremo? Preferite la teoria catastrofista, tra virgolette, di Stephen Jay Gould? Potete scegliervi quella. Ma voglio dire, il dibattito resta in campo scientifico. Ecco, da questo volere estrapolare una prova della non esistenza di Dio, che è il passo degli intellettuali bright o brillanti come appunto Richard, a me sembra eccessivo. Distinguerei tra la posizione di Richard, quella di, però, di Richard Dawkins, quella di Daniel Dennett, che poi appunto a Pordenone è stato sentito, come dici tu giustamente, qualche anno fa. Daniel ha una posizione un po' diversa, secondo me molto interessante, perché tenta una spiegazione evoluzionistica di come è nato la stessa esperienza religiosa. Non è il solo, ha cominciato Darwin stesso, persino in alcune note autobiografiche, no? Quelle note che la famiglia fece sparire con la prima edizione dell'autobiografia perché offendevano la sensibilità dei gentlemen dell'epoca. Molto bene, quindi possiamo tentare una spiegazione evoluzionistica. Una spiegazione evoluzionistica della religione non è necessariamente un torto alla religione, non più che una spiegazione evoluzionistica della matematica sia un torto alla matematica. Insomma, io non mi scandalizzo affatto se un evoluzionista mi viene a spiegare perché mi piace la matematica. A me interessa che la matematica funzioni bene, di questo rispondo. Della religione passo la parola agli amici Giorgio Vallortigara, Telmo Pievano e Massimo Girotto, che hanno scritto un bellissimo libro per Codice qualche anno fa che si chiama Nati per credere. Siamo davvero nati per credere? Oppure il credere in un certo modo è un bagaglio che l'evoluzione ha selezionato, ma che poi potrebbe anche essere abbandonato, come certe forme di aggressività animale che avevamo, è bene che adesso vengano abbandonate, perché conto quando si usa la clava e un conto quando invece si schiaccia il pulsante di un'arma atomica. C'è una certa differenza.
Certo, da questo punto di vista è abbastanza interessante vedere che appunto sono numerosi gli scienziati che sono credenti. Cioè, in qualche modo non c'è una dicotomia netta tra credenti, anche biologi. A Cambridge appunto c'è questo Faraday Institute che si occupa del dialogo, del rapporto tra scienza e religione, ma nel senso che, come dire, è una comunità di scienziati che in qualche modo si dicono credenti. C'è una contraddizione di fondo? In qualche modo è possibile conciliare le due posizioni?
Ma guarda, se vi recito un riferimento personale, una persona che mi ha aiutato molto, anche se non ha voluto essere ringraziata esplicitamente in questo libro, è stato padre Fiorenzo Facchini, che è appunto un grande antropologo, e con il quale abbiamo discusso proprio dell'origine dell'uomo, anche perché ci divertiva tutte e due un volume di bellissime illustrazioni pubblicato da un signore che si chiama Harun Yahya, cioè Giovanni Aronne, due profeti importanti, che in Turchia ha riempito il mondo di un libro contro l'evoluzionismo, che io non trovavo, me l'ha dato Facchini, mentre siamo stati a discutere a lungo di alcuni punti. Questo era un libro di una grande bellezza, io consiglio di vedere, perché le figure sono bellissime. Il testo è di una potenza comica notevole, perché il nostro sostiene che qualunque sia il marchio religioso o politico che può avere un gruppo di terroristi, siano quindi attente le polizie aeroportuali, in cuore qualunque terrorista ha scolpito l'origine delle specie, che è la madre di tutti i mali di questo mondo: nazismo, comunismo, capitalismo, imperialismo, terrorismo, Al-Qaeda, ecco, tutti dentro insieme, in questo calderone, sono tutti darwiniani, non lo sanno, ma magari risondo tutti darwiniani, è bene che lo sappia almeno la polizia, così farà meglio il proprio lavoro. Allora, a questo proposito, il caso interessante è che anche lì si fa l'elenco, in questo libro di Harun Yahya, si fa l'elenco di tutti i biologi che sono antidarwiniani, oppure che si vengono letti in modo darwiniano, poi si scopre che magari sono dei credenti di varie religioni. Ma io questa cosa qui non mi sembra che sia un argomento a favore della religione, ma se anche io scoprissi invece, come sostiene il mio amico Pier Giorgio Di Freddi, che la maggior parte dei coloro che fanno parte dell'Accademia Americana della Scienza sono invece atei, ma anche la cosa mi lascerebbe altrettanto freddo. Perché viva Dio, come diceva, vedi che non tanto viva Dio, tiro fuori anch'io, no? Viva Dio, come diceva il buon vecchio Galileo Galilei, che peraltro si proclamava cattolico anzi cattolicissimo, cosa volesse dire quel superlativo, dà molto da pensare. Ecco, se si facessero sulle certe questioni di fondo delle votazioni, lì bisogna stare molto attenti. Prima del 1610, se si metteva i voti Tolomeo contro Copernico, vinceva Tolomeo. E io ho la sensazione che in certi ambienti, se ancora adesso si mettesse i voti, se ha ragione o no Darwin perde contro larga maggioranza, ma non sappiamo che la voce della maggioranza è la voce, cioè, di Dio, vox populi vox Dei, e chi è incoronato dalla maggioranza diventa l'unto del Signore, eccetera eccetera, no? Ecco, quindi non andrei a contare le scelte delle persone, certo. Insomma, ognuno sceglie come crede, insomma, come ritiene di credere,
certo. A testimonianza in qualche modo dell'ecumenismo, dell'apertura di Giulio Giorello, cioè, se prendiamo per esempio la collana da lui diretta per Raffaello Cortina, Scienze e Idee, troviamo anche degli teologi, cioè sì. Bruno Forte, Vito Mancuso, John Polkinghorne, cioè c'è una serie.
Ce n'è uno per ogni tendenza, esatto. Via, da Vito Mancuso, teologo, si dice libera, non lo so. Qui vedo dei colleghi presenti di Vito Mancuso al San Raffaele di Milano, mi diranno loro se un teologo libero lo metto. Ho messo John Polkinghorne nella mia collana, ho messo Rémy Braga, che è un teologo di quelli cattolici classici francesi. Ci ho messo anche qualche ateo, sì, sì. Ho ben due Pier Giorgio di Freddi, due.
Sì.
Ci ho messo il ministro francese socialista della cultura, quindi che era un ateo militante. C'ho anche un po' di islamici, qualche islamico dentro, un po' di amici ebrei. Quindi nella mia collana quello che a me interessa è che le persone abbiano delle belle idee, le presentano bene, magari sono idee con cui io personalmente non sono molto d'accordo, ma sono contento se vengono fuori i buoni libri. L'idea, secondo me, che un editore dovrebbe avere è quella di fare dei bei libri.
Certo. No, volevo
lì,
appunto ritornare,
tutto lì molto,
sì, volevo ritornare su appunto la questione di Vito Mancuso, perché affronta appunto in maniera critica nel suo libro appunto la sua posizione, che in qualche modo di riconnessione tra la religione e una sorta di teismo, insomma, riprendendo una posizione alla Teilhard de Chardin. E
sì,
quindi volevo un giudizio rispetto a quel testo che ha, come dire, riscosso un notevole successo in Italia.
No, lo so bene, perché è il primo libro, non è il primo libro di Vito in assoluto, ma il primo libro di Vito di grande successo l'ha fatto la mia collana. Sono stato molto lieto che avesse venduto molte copie, perché lì ho una percentuale e quindi questo mi sembra una ragione molto interessante, perché per tifare per Vito Mancuso. Poi in un altro libro, già lì, ma poi in un altro libro è venuto fuori anche le ragioni del mio personale dissenso da Vito, che è andato a toccare due autori che a me sono, per ragioni diverse, entrambi molto cari, anche se a livello affettivo differente. Uno è Calvino, nel senso di Giovanni, non di Italo, che era un caro amico, ma di Giovanni Calvino, e l'altro è Benedetto Spinoza. E il Mancuso sostiene che nella concezione deterministica di Spinoza, addirittura in quella teologica di Calvino, non c'è spazio per la responsabilità individuale. Adesso io non voglio annoiare qui il pubblico su Calvino, ma mi limito a Spinoza. È vero, se uno legge fino alla terza parte dell'Etica di Spinoza, non trova l'asserzione della responsabilità individuale. Ma se si spinge fino alla parte quarta e quinta, se lo legge tutto, la risposta la trova. Perché la risposta di Spinoza è che alcuni di noi sono determinati a prendere un'assunzione di responsabilità e di vedere agli altri se si riconoscono mutui diritti, che poi è la concezione dello Stato liberale moderno. Insomma. Ecco, allora, questa è la ragione di principale dissenso tra me e Vito, che poi si può riconnettere a una battuta che Vito fa molto carina, dice: ma la libertà dell'uomo è come quella del vento, viene e va. Ma il vento, signori, viene e va per noi perché non abbiamo tutti i dati del problema, ma se abbiamo tutti i dati del problema, il vento è determinato in una maniera ben rigida, come sa qualunque persona che si occupa seriamente di modelli matematici, cioè della meteorologia, insomma. Quindi quell'esempio lì del vento proprio che viene e va non torna. Non torna. Poi ci sono anche altre cose di Vito che non tornano, alcuni suoi, diciamo così, usi disinvolti della fisica quantistica con cui preferirei però non entrare. Non infierire sul pubblico, ecco, raccontando questioni tecniche relative a leptoni e a quark.
Ok, Giulio Giorello ha fatto riferimento appunto a Spinoza in questo libro ci sono alcune tra le numerose prospettive filosofiche illustrate da Giorello. Ce ne sono alcune che in qualche modo ci sono alcune argomentazioni che discutendo di Dio trovano la sua, diciamo, parziale approvazione, in qualche modo la convincono un po' di più. Uno è appunto questa, la posizione spinoziana della coincidenza tra Dio e natura, l'altra è Stuart Mill, l'utilitarista inglese, che vedeva Dio come assoluto amore, e poi Pascal e la sua scommessa. Ci conviene scommettere che Dio esiste, diciamo. In qualche modo... può essere una posizione di sicurezza.
L'argomento di Pascal è un argomento molto intelligente che prende atto di una sconfitta. Prende atto di una sconfitta che alla sua epoca i vecchi argomenti per l'esistenza di Dio, le prove cosmologiche classiche tomiste e la stessa prova ontologica, peraltro sottoscritta da Cartesio, fanno un po' acqua e lasciano, o meglio, più che fare acqua, assumono nelle loro premesse forse molto di più di quello che poi vogliono dimostrare, che è un bel modo per chiudere un discorso, ma non è che poi sia molto convincente. E la posizione di Pascal dice: va, dopo tutto, tu, anche se non credi, scommetti che Dio c'è, perché se tu lasci anche una piccola possibilità che Dio esiste, se poi davvero Dio c'è, tu, credendo in Dio, sarai ricompensato con la beatitudine eterna. E al più hai perso dei beni infiniti. Mentre invece se fai la posizione contraria e ti accontenti dei beni infiniti, rischi di essere poi annientato per l'eternità. È un bellissimo argomento questo di Pascal. Non a caso Pascal è uno della nostra famiglia, c'è cioè un matematico che si è occupato prima di fare l'apologeta del cristianesimo di giochi perversi come la roulette, insomma, ha scritto sui giochi d'azzardo delle ottime cose in corrispondenza con Pierre de Fermat. Quindi da questo punto di vista l'argomento di Pascal ha un suo certo valore. Ma l'argomento di Pascal è curioso perché le idee della beatitudine sono molto diverse da una persona all'altra. Che beatitudine avremo se vinciamo la scommessa, come dice Pascal? Che Dio ci troveremo, il Dio dell'Islam che ci dà un po' di urì? Beh, non è una cattiva idea. Oppure ci tocca il Dio di Calvino, che dice: beh, tanto io ho già deciso prima, arrivederci ragazzo. Oppure ti tocca quel Dio dove tutto il paradiso senti cantare litanie? Allora diceva Castruccio Castracani, quando stava per morire, al suo confessore: dove stanno le belle donne della Grecia e di Roma, i grandi condottieri come Alessandro? All'inferno. Allora Castruccio dice: beh, allora vada via, che io vado lì, ecco. Quindi è un po' la scommessa di Pascal è ambigua nel premio, ecco, nella definizione del premio. Allora, Pascal, che era, insisto, secondo me uno dei più grandi filosofi che il mondo abbia avuto, è un genio assoluto da questo punto di vista, a parte uno scrittore meraviglioso. Pascal diceva, sì, d'accordo, tu ateo alla fin fine hai ancora delle perplessità di fronte alla mia prova, ma fai come me e come fanno gli altri che sono intorno a me. Mettiti in ginocchio, ciò ti abbruttirà, ma ti darà finalmente la volontà di credere. Allora, la risposta, io devo a Pascal proprio una chiarificazione sotto questo profilo. Non vogliamo metterci in ginocchio, perché le prove dell'esistenza di Dio sono delle prove di sottomissione e io personalmente non voglio essere sottomesso a nessuno.
Okay, rimanendo nell'ambito filosofico, a un certo punto alla fine lei parla di solidarietà tra individui. come dire, un presupposto necessario per la convivenza civile nelle nostre società contemporanee. Però dice: non dobbiamo fondarla sulla roccia, cioè non abbiamo bisogno di nessuna ontologia, nessuna presenza appunto forte di Dio per in qualche modo fondare o comunque per avere questa dimensione di solidarietà. E mi sembrava che che questa posizione si avvicinasse un po' alle prospettive di Gianni Vattimo, che parla in qualche modo del destino. Lui parla del cristianesimo come, diciamo, l'ateismo e anche la secolarizzazione come prodotto del cristianesimo. Lui la vede in senso adigariano come kenosis, come morte graduale dell'essere o di Dio. Quindi in qualche modo lui vede il cristianesimo come, o meglio, la secolarizzazione, il laicismo, e lui dice: grazie a Dio sono ateo, è permesso appunto dalla nostra storia in qualche modo cristiana. Cioè, come vede questa posizione, visto che Vattimo, diciamo, che voglio togliere qualsiasi tipo di ontologia, ma anche in qualche modo qualsiasi tipo di imposizione dall'alto data dalle gerarchie, come dire, ecclesiastiche?
Beh, io penso che la posizione dell'amico Gianni sia una posizione estremamente interessante, che ha avuto il merito di rilanciare qui in Italia questa tematica per la quale il cristianesimo porta già dentro di sé la morte di Dio, no? Esplicitata nel famoso frammento della Gaia Scienza di Friedrich Nietzsche, ma presente già in altri autori, e che poi alcuni autori cristiani hanno fatto proprie. Io penso a certe cose, per esempio di Dietrich Bonhoeffer, tanto per intenderci. Gianni queste tematiche le conosce molto bene, le ha seguite, io direi, da cattolico praticante, qual era all'inizio, e poi si è allontanato. Francamente io devo dire, non condivido questa tendenza linguistica per cui la gente prima crede, poi crede di credere, poi crede di credere di credere. Andiamo avanti così, ci sono i cosiddetti regressi all'infinito, no? Ecco, io sarei per troncarla lì, insomma, a un certo punto. Un po' come quando si diceva: dove sta il mondo? Sulla schiena di una tartaruga. E la tartaruga dove sta? Su un'altra tartaruga. Facciamo una sequenza di tartarughe infinite, non la finiamo più, appunto. Cattiva infinità, diceva quel tedesco là, come si chiama, Hegel, no? A proposito di queste cose. Allora, in questo senso io sarei più per troncarla subito, ecco. Per quanto riguarda l'idea forte sottostante, e cioè l'idea di solidarietà, è ancora un vecchio tema che ci arriva, non so, tanto c'è due persone che abbiamo evocato qui, da Spinoza fino a Dennett, per poter collaborare insieme tra esseri umani, per poter far fronte a un ambiente ostile, per renderci conto che noi siamo una specie per certi versi deboli, non nasciamo belli, pronti, unghiuti e pelosi, ma dobbiamo adattarci molto lentamente alle esigenze dell'ambiente, e quindi abbiamo bisogno di istituzioni che ci proteggano, no? Ecco, per fare tutto questo è proprio necessario avere una religione di Stato, o avere una religione civile, o avere una qualche idea religiosa, o basta la semplice riconoscimento della nostra fragilità e della fragilità altrui, e cercare di collaborare il più ragionevolmente possibile? Io sono dell'idea che basti la seconda cosa. Basta quella forma di ateismo spicciolo, in questo senso spicciolo, che io chiamo ateismo babilonese, perché in un frammento dell'epopea di Gilgamesh, quando nell'epopea ad un certo punto i due eroi partono per una delle tante imprese, uno conforta l'altro e gli dice: ma una corda a tre fili non si può spezzare, se tu fai un tetto di paglia il calore del fuoco non sfugge, se tu l'acqua la canalizzi non si disperderà, se io aiuto te e tu aiuti me, chi mai ci potrà sconfiggere? Io credo che qui non c'è bisogno di nessun Dio per poter andare avanti in questo modo.
Va bene, siamo quasi alla fine della nostra conversazione. Volevo sapere se c'era possibilità. Sì, se c'è qualche domanda dal pubblico, abbiamo la possibilità di. Abbiamo 5 minuti per raccogliere qualche domanda. Sì, abbiamo dei microfoni, sì.
Mi chiamo Gian Domenico Vincenzi, grazie al professor Giorello e al suo arguto, come dire, interrogante. siamo tutti pensatori, credo, sostanzialmente. Ciascuno è alla ricerca della propria verità, se possibile. E a proposito di pensatori, a me viene in mente in particolare quello che ritengo un grande pensatore del secolo scorso, che era Krishnamurti, indiano di nascita, allevato come maestro del mondo, e che a un certo punto sosteneva che la ricerca della verità è una prateria senza sentieri, laddove cioè ciascuno si inoltra e ricerca della propria verità sulla base di quello, della sua esperienza, della voglia che ha, della sua curiosità. E allora a questo punto, siccome il tema è oggi la ricerca della presenza di Dio o la ricerca dell'assenza di Dio, io ho come l'impressione, dalla mia piccola esperienza, che a un certo punto l'ateo e il credente, se percorrono il sentiero personale e vasto che si muove in una prateria sconfinata, io ho l'impressione che a un certo punto un punto d'incontro ci sia. Mi serve sentire il parere del professor Giorello. Grazie.
Sì, no, subito. Ma io la ringrazio per questa bella domanda. Sono d'accordo con la metafora che lei ha usato, quella della prateria dove i sentieri non ci sono. Quando uno si fa una strada in una prateria o in una giungla, non c'è bisogno di aver letto Mr. No Tex Wheeler per sapere che magari si può usare anche un macete per farsi strada. L'importante è che il macete non sia utilizzato per ammazzare il vicino, ecco, questa è l'idea di fondo, insomma. Ora, la mia impressione è che il cancro dei fondamentalisti sia proprio nel fatto che questi il macete non lo usano per fare la strada, ma lo usano in generale per liquidare appunto quelli della concorrenza o quelli che semplicemente non vogliono stare al loro gioco. Quanto invece all'incontro tra un credente sincero e un ateo altrettanto sincero, io ho la sensazione, se mi recito usare una immagine che non è mia, ma è un'immagine che è molto cara al cardinal Carlo Maria Martini, ex arcivescovo di Milano, la dicotomia tra credente e non credente non è esterna, cioè lui è credente, io no, ma è innanzitutto interna. In ciascuno di noi combattono ogni tanto un credente e un non credente, anche il credente è più credente. Ogni tanto c'ha un piccolo non credente dentro che gli fa domande imbarazzanti. E viceversa, anche che un l'ateo più militante che si può immaginare qualche volta deve essere tormentato da un credente che dice: ma sei sicuro che proprio non ci sia proprio niente, niente, niente? Ecco. Quindi è una lotta interiore, è una lotta interiore. E appunto questa è una bella immagine che usava Carlo Maria Martini. Poi qualche volta vince il credente in questo match e perde il non credente, qualche volta avviene il contrario. Nel mio caso vince quasi sempre il non credente, mi spiace, ma è così. Ecco, però non escludo che questo tipo, una volta che uno riconosca questo dualismo dentro di sé, questo pluralismo dentro di sé, non possa avvenire l'incontro di cui parla lei. Questo vuol dire però spostare, questo è importante, spostare la contrapposizione che talvolta si usa in questo nostro paese tra credenti e non credenti, che tante volte poi è giocata così brutalmente in rozze politico, in rozzi e squalificanti giochetti di partito. Ecco, spostare questo tipo di contrapposizione, la contrapposizione interiore, e pensare che semmai la contrapposizione è tra le persone che pensano, credenti o non credenti che siano, e quelle che non pensano, credenti o non credenti che siano, e soprattutto non vogliono che i loro vicini pensano. Ecco, questo mi sembra lo spostamento anche politico della questione.
The Great Complotto Radio e l'associazione Sonic Pro, in collaborazione con Pordenone Legge, ha presentato Voci e Pagine, registrazioni degli incontri di Pordenone Legge 2010. Del buon uso dell'ateismo. Incontro con Giulio Giorello. Presenta Pierpaolo Antonello.
produzione thegreatcomplottoradio.com. Realizzazione Elena Tubaro, Maurizio Ceolin, Luca Ceolin, Massimo Nutini. Editing via etere.com.